Palla in Tribuna. In studio Marco Bernardini.
Buon pomeriggio, ben ritrovati, nuova puntata di Palla in Tribuna qui in diretta su Radio Parma. Come sempre potete intervenire con sms o whatsapp al numero 333 920 170. Questa notte, ieri notte, si è chiuso il calciomercato che ci ha regalato un mese di trattative, supposizioni, rumors, tantissime voci, e per il Parma si è chiuso con un giallo legato all'arrivo che poi è saltato del difensore ivoriano Abakar Silla, una trattativa davvero frenetica tra Parma e Strasburgo, che avevano trovato l'accordo per il prestito secco che avrebbe portato in giallo-blu il difensore classe 2002 ivoriano, ma poi all'ultimo il giocatore non ha firmato, quindi è stata una trattativa che ha tenuto veramente tutti col fiato sospeso fino oltre la mezzanotte. Si è poi scoperto proprio dopo la mezzanotte che il contratto non era stato depositato proprio per il dietro front del giocatore, che in realtà poi da novembre ad oggi è stato impiegato molto poco, quasi mai in Ligue 1. Sarebbe stato un innesto importante per il Parma, che cercava, come noto, un secondo difensore centrale insieme ad Alessandro Vogliacco, che invece era arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Genoa. Erano tramontate le trattative per Erlich, perché il Bologna non ha trovato il sostituto, e Okoli, che Leicester non ha lasciato partire in questo mercato di gennaio. All'ultimo si era optata per questa soluzione, che alla fine è tramontata proprio sul gong. C'è stato veramente minuti febbrili e il Parma non è riuscito a chiudere questa operazione, e quindi un Parma che si ritrova alla fine con 7 acquisti, 6 fin da subito a disposizione di Pecchia: Lovic, Marcone, Vogliacco, Juric, Ondrej e Pellegrino, e uno, Ordóñez, che è stato preso dal Vélez ma resterà agli argentini fino a fine stagione. A fronte di 4 cessioni, oltre a quelle già note di Cicizzola, Koulibaly e Cyprien, l'ultima di ieri per un altro giocatore che era finito ai margini del progetto già da diversi mesi, Gianluca Di Chiara, che passa a titolo definitivo al Frosinone in Serie B. Andiamo a leggere qualche messaggio. Un mercato, leggiamo i messaggi, chiaramente vi chiediamo sempre educazione e toni civili nei vostri messaggi. Un mercato di preparazione raccapricciante: se Suzuki prende la febbre c'è Corvi, che non ha mai giocato in A, in difesa solo Vogliacco, uno sconosciuto Lovic, con Osorio cercati stagione finita, dichiara Koulibaly via, centrocampo dove c'è bisogno, nessuno è arrivato, con Hernani, Estevez e Bernabé quando rientra a mezzo servizio, davanti un attaccante di 2 metri che non riceverà mai cross e un'altra scommessa dal nord, siamo messi male, siamo sicuri che l'intenzione è salvarsi, questo è Mick. Ieri si leggeva che Silla fosse saltato per la documentazione presentata in ritardo, oggi sembrerebbe un dietro front del ragazzo, mi spiegate? In realtà il ragazzo ha cambiato idea all'ultimo momento, questo è quanto ci è dato sapere. L'accordo tra due società era stato trovato anche perché si parlava in realtà di un prestito secco, inizialmente si era parlato di un prestito con diritto di riscatto a 15-18 milioni, no, il ragazzo sarebbe arrivato in prestito secco, ma all'ultimo non insomma, ha avuto un ripensamento e chiaramente poi non si è riusciti a chiudere la trattativa, e a mezzanotte chiaramente il termine era quello ultimo e non è arrivato. Luigi ci scrive: buongiorno, sento che il Parma è quarto come spesa al calciomercato, speriamo che questi euro rendano in punti per la salvezza del Parma, e speriamo che Pecchia fluisca al centrocampo. Scusate, saluti, questo è Luigi. Poi Matteo da Roma: c'è un difensore centrale, ci serviva come il pane, purtroppo lo stesso giocatore ha rifiutato il trasferimento a Parma, ma se la società si fosse mossa prima qualcun altro lo avremmo preso. Ennesima dimostrazione di disorganizzazione sia in campo che a livello societario. Domenica Cagliari, speriamo almeno di prendere un punto, anche perché dopo abbiamo la Roma, ma se gioca come ieri, che ha fatto un'ottima partita contro la Lazio, ne prendiamo 5. Mi sembra di rivivere il primo anno di Kraus finito con la retrocessione, sempre forza Parma. Matteo da Roma. E ancora Gianmarco: il mancato arrivo di Silla denota la mancanza di decisione e di tempismo, il tempo c'era per centrare il giocatore oppure un altro, manca pure un tassello a metà campo, chi dorme non piglia pesce, sinceramente auguriamoci che per la seconda volta in A non pagheremo errori della società in toto, pensavo che Rubini portasse qualcosa, ma in sostanza c'è anche da dire che Rubini si è insediato il 27 di gennaio e non si occuperà solo di mercato, insomma l'arrivo di Cherubini è davvero a tutto tondo. Qua ci sono dei dubbi sul fatto che crediamo alla versione che la colpa è del giocatore che all'ultimo non ha firmato, e questo però è quanto quanto abbiamo verificato e quanto c'è stato comunicato. Ciao Marco, a parte che Silla pensava fosse la centrale della nazionale femminile di pallavolo, schiacciatrice, ma se non ha voglia di venire è meglio che sia rimasto dov'era, e visto che sono sportivo spero proprio non giochi per il resto della stagione. Axi l'impera. Allora questo è Davidone che ci dà la sua versione sul mancato arrivo di Silla. E poi abbiamo anche Gabriele, enesimi complimenti alla società dopo la figuraccia nel caso Silla, ridursi all'ultima ora per l'acquisto più necessario del mercato rende l'idea di quanta confusione e prossimità regni in questa sciagurata dirigenza. Sì, Gabriele, sì, messaggi tutti simili come tenore, che chiaramente possiamo capire perché c'è una delusione forte. Diciamo anche che adesso, tanto in difesa, a conti fatti, sono usciti Koulibaly e Dichiara, ma Dichiara quest'anno non è praticamente mai stato utilizzato, e ci sono gli infortuni di Osorio e Circati, che però insomma sono noti già da tempo, e sono arrivati Vogliacco e Lovic. Si punta anche sulla duttilità di alcuni giocatori, mi viene in mente ad esempio Del Prato, lo stesso Vogliacco, che probabilmente insomma molti avrebbero voluto vedere da terzino destro, quindi scambiati posizione con Leoni di fronte a Lecce. Sì, sul difensore effettivamente manca un tassello, anche a centrocampo qualcuno si aspettava qualcosa, però è evidente che magari insomma anche Bernabé possa avere dato delle buone risposte. Alla fine è uscito Cyprien, che però anche lui quest'anno non faceva parte della rosa, ed è un Parma che ha pensato soprattutto a prendere scommesse da una parte, ma anche qualche giocatore già pronto per la Serie A, penso in primis a Juric e Vogliacco. È ovvio che queste sono situazioni che sono state valutazioni fatte all'ultimo. È stato un mercato un po' particolare perché molti affari si sono sbloccati all'ultimo, perché la società che vendeva non cedeva prima di trovare un sostituto, quindi fino all'ultimo si è stati davvero in bilico, quindi non è stato sicuramente un mercato facile. Si sa benissimo che a gennaio chi ha i giocatori buoni se li tiene, e si è andati a comprare qualcosa dal Monza, perché Monza direi che, mi viene anche da dire, con gli ultimi risultati, l'ultima operazione in uscita ha un po' alzato bandiera bianca, ecco, anche di ieri la cessione di Bondo al Milan, quindi Monza che crediamo possa essere la prima candidata a tornare in Serie B. Mi chiedo, Balog si sa quando rientra? Balog era già nei convocati con Lecce, ci vorranno a mio parere ancora una decina di giorni per averlo a pieno regime, però è un giocatore che è a disposizione e anche a Cagliari pensiamo che verrà convocato. Poi ci chiedono quello che è successo ieri sul mancato acquisto, è una cosa ridicola, neanche da commentare, prova a vedere i soldi spesi nelle ultime due sessioni di mercato, dove ci troviamo, una qualche riflessione la farai. Questo è Roberto. Mi chiede Davidone su Circati, se ha finito la stagione, ma in realtà Circati tempo di recuperi dai 6-7 mesi, si è fatto male a fine settembre, crediamo che insomma possa provare a rientrare per il finale di stagione, chiaramente con tutto quello che ne consegue dopo un legamento crociato. Ecco, parlando di un giocatore comunque 2003 che ha avuto un infortunio oggettivamente pesante e che non potrà essere al 100%, quindi crediamo che tornerà sicuramente dalla preparazione estiva al top della forma. Fine stagione potrebbe stringere i denti e qualche partita giocarla. Insomma, la speranza è che non sia necessario dover forzare o buttare in campo un giocatore dopo 6 mesi di stop, ecco, perché vorrebbe davvero dire che il Parma non sarebbe in una situazione così idilliaca. Ecco, vado a leggere anche questo messaggio del nostro amico di Ramenzone, di Stefano. Ciao Stefano, mercato gestito in maniera assolutamente deludente, ma non deve diventare un alibi. Questa squadra costa molto di più di quanto vale, ma vale più di 3/4 di squadre senza ombra di dubbio, di 3-4 squadre senza ombra di dubbio. Tocca all'allenatore farla rendere almeno per quello, cosa che al momento non è riuscito a fare. Ma noi, per fare il punto in casa Parma, andiamo ad ascoltare il servizio di Marco Balestrazzi.
Si è chiuso con l'amaro in bocca il mercato invernale del Parma. L'ingaggio di Abakar Silla è saltato sul gong. Classe 2002, difensore centrale dello Strasburgo, sarebbe dovuto arrivare in prestito con un diritto di riscatto cifra sui 18 milioni secondo l'Equipe. L'intenzione e la necessità di rinforzare la difesa crociata a quanto pare sono riemerse nelle ultime ore di trattative, ma il Parma è rimasto a bocca asciutta. Pare che il giocatore ci abbia ripensato. È già tempo di bilanci. Secondo il portale specializzato Transfermarkt, il club del presidente Krause è quarto in classifica per spesa nella sessione invernale, oltre 16 milioni. Davanti c'è il Como, quasi 50, poi Milan e Juve. Come sempre sarà il campo a dare un voto agli affari. Nel conteggio manca l'acquisto per circa 8 milioni dell'argentino Ordóñez, che dal Vélez arriverà a giugno. Capitolo portieri, dalla Turris l'ingaggio di Richard Marcone per rilevare Cicisola, tornato allo Spezia, con la promozione di Corvi come secondo. Difesa Vogliacco del Genoa e Lovic del Molde, gli innesti sono partiti di Chiara verso Frosinone e Koulibaly. Leicester, da considerare però anche i lunghi stop di Circati e Osori. A centrocampo c'è Luto Cyprien, che era già fuori rosa in Cina. In attacco sono arrivati Djuric dal Monza e Pellegrino dal Vélez, più Ondrejc dall'Anversa come laterale. Almeno nel brevissimo periodo, senza voler caricare di responsabilità i giocatori di prospettiva, errore commesso già nel 2021, restando sul piano dei cosiddetti giocatori pronti, quelli di riparazione, il Parma ha messo in rosa Vogliacco e Djuric e ha perso Koulibaly. La formula della squadra più giovane fino ad oggi però non ha pagato, forse anche il tecnico si attendeva qualcosa di diverso. L'attacco ha più soluzioni rispetto a inizio stagione, ma ci sono da recuperare fisicamente e mentalmente Bonny e Mani. In questi mesi il centrocampo ha fatto i conti con i frequenti infortuni di Hernani ed Esteves, le difficoltà di Keita, i problemi di gioco e i tanti errori gratuiti, ma l'innesto non c'è stato. Tutto sembra ruotare intorno al rientro di Bernabé. Senza di lui il Parma ha smesso quasi di giocare. Servirà pazienza per averlo al 100% e la classifica non concede un grosso margine. Dietro parlano i numeri, è la seconda difesa più battuta del campionato. Basterà Vogliacco? Riuscirà il Parma a coprirsi meglio? Lo scopriremo da Cagliari in poi, gara decisiva per i sardi, anche per la classifica e forse non solo quello.
Palla in tribuna.
E questo era il servizio di Marco Balestrazzi, che noi commentiamo subito qui in diretta con il nostro primo ospite, il giornalista Francesco Monaco. Ciao Francesco. Sì, allora non abbiamo Francesco, vediamo di ripristinare il collegamento. Intanto andiamo a leggere il messaggio di Enrico. La fortuna vuole che Monza e Venezia siano probabilmente già giù. Cosa ne pensate? Sì, anche alla luce del mercato che hanno fatto. Tante cessioni e giocatori che non sono stati sostituiti. Penso principalmente a Maldini da una parte e poi Ampalo dall'altra. Ma insomma, il Monza ha davvero rinunciato a parecchi giocatori. Simo, troppo disfattismo, c'è da tenere duro, sostenere. Sono tutti lì, 20-21 punti, dai. Questo messaggio di incoraggiamento di Simo. Se i giocatori sono convocati non significa niente. Spesso vengono convocati pro forma, vedi Estevez, diverse convocazioni senza un minuto anche quando c'era necessità. Questo è Ale, c'è da dire che Stevez però veniva già da altri infortuni, quindi probabilmente non è stato rischiato nelle precedenti partite, ma ora abbiamo in collegamento Francesco Monaco. Ciao Francesco.
Ciao Marco, buongiorno a tutti. Scusate, allora, ma avevo fatto casino io col telefono.
Allora, non ti chiedo se sei andato al mercato stamattina, ti chiedo però di commentare.
Sono passato da quello della ghiaia, vabbè, non che il mercato quello permanente, ecco, non quello che c'è al mercoledì e al sabato.
Però ovviamente a noi ci interessa anche il mercato del Parma, sì. E allora ti chiedo di dare un giudizio alle operazioni compiute in questo mese di gennaio dalla società gialloblu.
Allora, sulla carta è evidente che il mercato è assolutamente insufficiente. Io non voglio entrare nei meriti, nel merito del perché si è saltato l'acquisto di Silla, se anche fosse vero, ma non ho motivi di dubitarne, quindi se anche è vero che sia stato il giocatore che all'ultimo momento ha avuto un ripensamento, resta il fatto che è una trattativa messa in piedi all'ultima ora di mercato, quando hai avuto un mese abbondante a disposizione, non esistevano solo Erlic e Okoli. Secondo me qualcosa si poteva portare a casa anche prima e magari avere un giocatore che, come Vogliacco, ha potuto anche essere impiegato in questa finestra, in queste partite col mercato aperto. Il mancato arrivo, e qui sembra che non l'abbiano neanche cercato, il mancato arrivo di un centrocampista mi lascia semplicemente basito, perché per quanto ci possa essere ottimisti sul rientro di Bernabé quanto prima, che ricominci da dove l'abbiamo lasciato, le partite di gennaio erano 5, intervenendo con un giocatore da mettere a centrocampo pronto, due o tre di queste partite le poteva fare. Quindi la mancanza di un centrocampista, oltretutto, come ha già detto qualcuno, con Hernani e Stevens, che non sono affidabilissimi dal punto di vista fisico, per me è una cosa francamente non spiegabile. Detto ciò, quindi il mio giudizio da tifoso è quello. Però io vorrei dire una cosa in più, se mi è consentito.
Sì.
Il giudizio a un mercato estivo o invernale che sia, secondo me non andrebbe dato in base ai giocatori che sono arrivati o a quelli che non sono arrivati. Il giudizio andrebbe dato sul fatto che queste operazioni siano state condivise dallo staff tecnico e dalla dirigenza. Cioè, se sono tutti d'accordo nel prendere il giocatore X e nel non prendere il giocatore Y, indipendentemente dal loro valore, io sono convinto che il mercato sia stato fatto bene, perché era una strategia condivisa. Ora, questo mi sembra di poterlo escludere per quello che riguardava il mercato estivo, perché comunque credo che i giocatori magari desiderati dall'allenatore non fossero quelli che sono poi realmente arrivati. A maggior ragione lo penso di questo. Poi, se Pecchia e la società erano d'accordo nel dire non ci serve un centrocampista, allora io sono contento che non sia arrivato, perché vuol dire che erano d'accordo, ma permettimi di dubitare, ecco, questo è il discorso.
Eh sì, allora vado a leggere qualche messaggio. Questo è Filippo da Parma, ci manda un lungo messaggio. Il mercato corretto che doveva fare il Parma Calcio era questo: due difensori, Vogliacco e uno tra Silla, Erlich o Posch, che tra l'altro è andato all'Atalanta, un centrocampista Fagioli, che invece è finito alla Fiorentina, due attaccanti, Juric e poi Ampalo. Tra l'altro poi Ampalo ceduto al Palermo, senza che poi il Venezia abbia trovato un reale sostituto, se non questo Fila, attaccante che è arrivato 2002 dallo Slavia Praga. Poi il Parma non doveva comprare dei giovani strapagati milioni di euro, che esploderanno sì e no tra qualche anno in questo momento particolare della stagione. La filosofia la devi mettere da parte e smettere di essere presuntuoso quando ti devi salvare in Serie A. Sono assolutamente deluso da questa società, anche sulla non chiusura al gong di Silla, che più che dar la colpa al giocatore la darei alla società stessa del Parma. La vedo dura a salvarsi, ma spero di sbagliarmi. Allora ti chiedo questo: è stato un mercato un po' mix, cioè la sensazione che forse la società in parte si sia ravveduta, mi viene in mente coi colpi Juric e Vogliacco, poi dall'altra l'indole di andare comunque ad acquistare giocatori promettenti, tra l'altro possiamo dirlo, neanche a buonissimo prezzo, nel senso comunque Lovic e Ondrejka
certo,
sono costati.
Sono d'accordo, quando tu punti al mercato estero e prendi giocatori fuori dai radar, magari che sono già attenzionati dalle big, e pensi di farci delle plusvalenze, è chiaro che se parti da un 5-6 milioni di euro per Lovic, sì, prima che possa diventare una plusvalenza ci vuole del tempo. Quindi da questo punto di vista qua io non mi sento di condividere la filosofia della società se è questa. Se invece hai preso un signor giocatore, lo vedremo col tempo e tutti speriamo che sia così. Sicuramente anch'io avrei fatto un mercato diverso. Ripeto, se hanno fatto questo mercato perché si sono messi attorno, sì, a un tavolo e hanno detto tutti: va bene Ondrejka, va bene non prendere un centrocampista, va bene prendere solo Vogliacco, allora tanto di cappello a questo mercato. Siccome non penso proprio che sia andata così, io rimango molto 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 perplesso. Dopo poi se mi lascerai in linea ancora per qualche minuto, sì, lancerò una specie di appello, dirò qualcosa, però sicuramente non cioè, ecco, una cosa che molti magari non seguono tanto il mercato degli altri: i giovani sconosciuti dall'estero li prendono tutti, perché anche tu hai nominato Fila del Venezia,
sì,
nessuno di noi sa realmente il valore di questo giocatore. Tutte le squadre, anche la Roma, hanno preso giocatori dall'estero sconosciuti. Evidentemente è un business prendere giocatori all'estero. La Lazio ha preso Provsgard,
sì, che era cercato anche dal Bologna.
Esatto. No, ma quest'estate, sì, era stato accostato anche al Parma. Quindi voglio, sì, dire, c'è tutta una rete di osservatori, di procuratori, che fa sì che arrivino in Italia tantissimi di questi ragazzi. Perché magari poi i giovani promettenti finiscono o escono dalle cantiere delle nostre big e vanno in prestito in Serie B, ma invece i giovani stranieri arrivano direttamente in Serie A, molti di loro sono scommesse. Pensiamo a tutti i giocatori del Verona che ha rifatto la squadra lo scorso gennaio, e alcuni di loro si sono dimostrati degli ottimi acquisti, altri sono già spariti dalla circolazione. Quindi gli stranieri sconosciuti li prendono tutti. Dopo poi il valore economico del singolo giocatore, dire se un'operazione è stata buona o no, lo vedi sul campo. Sicuramente aver preso Pellegrino o Ordoñez, tieni Pellegrino e lasci là Ordoñez quando hai più bisogno di un campista che di un'altra punta, anche questo a me lascia basito. Se però, ripeto, erano tutti d'accordo, allora va bene così. Dopo parla il campo.
Ampo 60, abbiamo sbagliato la campagna acquisti della promozione in A e abbiamo perseverato adesso nonostante l'evidente inadeguatezza della rosa. Ci inventiamo il dietrofondo del giocatore Voriano e non compriamo nessuno a centrocampo, punto strategico della squadra, quanto diceva poco fa Francesco Monaco. Spendiamo troppe male, sono molto deluso e pessimista, comunque forza Parma. Poi vado a leggere qualche messaggio. Daniele, buongiorno. Un centrale poteva servire qualora fosse migliore di quelli che abbiamo. La maggior carenza del Parma a livello mentale, quando si va in campo con paura è probabile perdere, ma seppur difficile allenare la testa, nel mondo delle aziende ci sono seri professionisti che danno una mano. Poi ancora sì, ci chiedono del futuro di Pecchia su Cagliari. In realtà insomma la sensazione è che Pecchia al momento sia saldo, e il messaggio è arrivato forte e chiaro anche da Pederzoli in conferenza stampa. Ecco, no, più che altro ti chiedevo, Francesco, questo è interessante. Giovanni, facciamo un po' le carte al mercato della Serie A, soprattutto le dirette concorrenti del Parma. Giovanni ci scrive: visti gli acquisti, noi saremmo i terzi a retrocedere, in quanto Verona ed Empoli mi sembra abbiano più voglia di salvarsi insieme alla società. La nostra ancora non sembra ancora averci capito molto. Ci vorrà molta fortuna. Ecco, ti chiedo, alla luce della chiusura del mercato, quindi operazioni concluse, chi vedi?
Francamente mi aspettavo di più da parte delle altre squadre, okay. E questo un po' mi conforta, perché il Cagliari ha preso un giovane rumeno che si chiama Coman, ma ovviamente non ha nulla da spartire con quello che giocava nella Juventus e poi è andato al Bayern, per questo appunto è rumeno. Il Verona addirittura ha ceduto Belaian alla Lazio, che è uno dei suoi migliori giocatori.
Aggiungiamo Dorgu del Lecce, che comunque insomma grande operazione a livello
grande operazione. Queste sono le plusvalenze, sì. Però appunto Corvino non lo scopriamo oggi, però effettivamente anche il Lecce in entrata non è che abbia fatto molto. Ha lavorato molto il Como, però il Como ormai ha una sua filosofia che abbiamo cominciato a conoscerla. È vero che fanno delle campagne acquisti, non dico faraoniche, però importanti, perché il Como è glamour, però hanno due punti più di noi.
E forse anche loro una filosofia non adattissima a una squadra che vuole salvarsi, aggiungo.
Hanno preso un giocatore dal Celta Vigo, Duvikas, sì, che credo sia greco.
Sì.
E questo è buono. Ecco. Questo è buono e, per carità, noi avevamo bisogno di un centrocampista e non è arrivato. Quindi formalmente, anche a livello non solo di esborso economico ma anche numericamente, sicuramente il Parma è la squadra che ha acquistato di più di quelle. L'Empoli addirittura credo che non abbia fatto praticamente operazioni, però il Monza ha tra virgolette smobilitato, perché ha ceduto Bondo, che era praticamente teneva sul centrocampo da solo, ha ceduto Djuric al Parma. Quindi da questo punto di vista il Parma è la squadra che si è mossa di più. Dire che si è mossa meglio, come ripeto, lo dirà il campo. Pensa che io sono stato talmente illuso che quando la Fiorentina ha finalmente preso Fagioli, perché era chiaro fin dall'inizio che Fagioli non sarebbe venuto a Parma, anche se magari sarebbe stato gradito a Pecchia, che lo ha già allenato, quando Fagioli è andato finalmente alla Fiorentina, che aveva già preso Folorusso, io mi sono illuso, ma magari ci prestano Colpani, cioè che è un giocatore, un giovane interessante, che però a Firenze finora ha fatto malissimo, non male, malissimo, però appunto se hanno preso questi giocatori, Colpani vedrà il campo con lanternino probabilmente. Ha detto, boh, magari io mi accontenterei di avere lui in prestito fino a, per avere un uomo in più. Niente, non amen. E ci teniamo quello che abbiamo, e quindi adesso, e mi riallacciavo, dopo poi se vado fuori dal seminato dimmelo e fermami, ma con quello che abbiamo, quindi questi nuovi che francamente di tempo per ambientarsi ne hanno poco, e i giocatori della nostra rosa che sono tutti di proprietà, a parte Cancelliere e Vogliacco, sono tutti di proprietà, quindi se il Parma retrocede non è assolutamente scontato, no? Che possano poi cambiare aria, quindi si devono dare una regolata anche loro, come se la deve dare l'allenatore. E con questi giocatori, adesso che è chiuso il mercato, volevi andare via, sei rimasto, se continui a giocare male, mi riferisco a Bonny che ha avuto un'evoluzione veramente preoccupante, mi riferisco a Manda che adesso non so quando rientrerà dall'infortunio, però gli ultimi due mesi francamente è stato molto insufficiente, questi giocatori si devono mettere in testa che il loro valore decresce notevolmente se retrocedono, quindi voglio dire è anche nel loro interesse. Io credo che adesso come adesso, sicuri di poter rimanere in A anche se retrocedono, cioè nel Prato Som e lo stesso Bernabé se darà appunto garanzia di essersi perfettamente ripreso, ma gli altri non ci sarà la fila per comprarli, dovranno essere prestati, penso.
Eh sì. Guarda, ti leggo un messaggio da Vidone: se Francesco non può più fare stazione di Monaco, allora prendetelo assolutamente a palle in tribuna, perché le sue parole sono sempre sante. Bravo Francesco. Questo era Davidone, che poi aggiunge:
io lo ringrazio, però è giusto che ci siate voi a parlare in tribuna, che ogni tanto vi chiamate.
Ma tu sei un validissimo opinionista, che insomma accendi anche...
Vi porto via il posto, io ormai ho già dato, sono in pensione.
Grande. Allora poi ci aggiunge Davidone: per quel poco che ho potuto vedere mi sono piaciuti certi movimenti di Ondrejka, mi sembra abbastanza rapido, potrebbe regalarci qualche soddisfazione. Per quanto riguarda Pellegrino, spero solo che abbia la gara argentina, perché ne abbiamo tanto bisogno di gara, intendo. E poi questo messaggio di Mark: non possiamo lamentarci per il nostro presidente che ha speso altri 16 milioni e ne avrebbe speso altri 20 per il giocatore Silla, magari da discutere come sono stati spesi, vedi che Keita è stata 15 milioni, la politica aziendale è questa, cioè comprare e vendere giocatori per guadagnarci, adesso tocca a Pecchi a trovare le soluzioni per la salvezza. Quindi l'ultima domanda, allora Rino dice Monaco sempre il più grande, lo leggo, grande Rino, senza Bernabé se ne prendono sempre tre, quindi Rino pessimista sull'assenza di Bernabé, perché parlando anche di campo, e questa è l'ultima domanda che ti faccio, trasferta di Cagliari, un Cagliari che era perso a testa alta con la Lazio, mi è sembrato una squadra in forma, soprattutto tra le mura amiche, però settimana particolare, si è parlato tanto di mercato, però veniamo da una brutta sconfitta con Lecce, la partita di Cagliari è delicatissima.
La partita di Cagliari è delicatissima, io speravo che pareggiassero, perché obiettivamente quando il Parma deve andare a giocare da qualche parte, io spero sempre che questa squadra non perda in casa, perché penso sempre che due partite in casa, solo il Parma le può perdere, due partite in casa di fila, e quindi sarebbe stato meglio che il Cagliari avesse fatto un punto, non tre, perché dopo poi si allontana in classifica, ma un punto. Io, se devo essere sincero, davo per scontato, no, non è quello che penso io, è quello che credevo succedesse, io davo per scontato l'esonero di Pecchia dopo la sconfitta con Lecce. Mi ha, tra virgolette, sorpreso il fatto che sia rimasto, che poi io personalmente sia contento, perché io preferisco Pecchia a un nuovo allenatore, chiunque esso sia, anche perché non mi sembra che in giro ci sia... molto di meglio, quindi ben venga che rimanga Pecchia, non vorrei semplicemente che gli fosse stato spostato la deadline, l'ultimatum, cioè se perdiamo male a Cagliari allora viene esonerato. Qui bisogna che tutti insieme, chi più e chi meno, voglio dire rapportato alle possibilità che ha ognuno, no? di far qualcosa, di portare il suo mattoncino. Bisogna che comunque tutto questo questa negatività da parte dei tifosi, questa obiettiva fragilità da parte della squadra, questa apparente confusione tattica nella testa dell'allenatore. Questa società che continua a così ad avere non riesce a calarsi nella realtà di questa città, non riesce a capire o non vuol capire il sentimento dei tifosi, la passione dei tifosi, cosa significa fare i sacrifici per organizzare una trasferta, per andare magari in trasferta lunedì sera. Adesso il problema di Cagliari, che per colpa della Lega no, non si sapeva fino all'ultimo l'orario, ecco, anche se la società fa anche uno sforzo per entrare più nella testa della tifoseria, perché se la tifoseria va sotto la tribuna Petitot dopo la partita con Lecce, un motivo c'è, si mette insieme tutto, si fa un patto, tutti insieme, si fa ognuno il suo per salvarsi, perché nessun tifoso, anche quelli che scrivono i messaggi come quelli che hai letto, sì, che sono gli stessi che fino a una settimana fa invocavano la testa di Pecchi, adesso se la prendono con la società, sono tifosi che non vogliono vedere il Parma retrocedere in Serie B, e credo anch'io che il Parma non voglia retrocedere, perché se volessero retrocedere fanno come il Monza, prestano Donny, mica vanno a comprare Ondrejka e Lovic, e quindi hanno questa loro filosofia di fare gli acquisti che noi magari non capiamo, però a questo punto il mercato è finito, devi fare 18 punti per salvarti, yes, basta, critiche, cioè remiamo tutti nella stessa direzione, perché non conviene a nessuno andare in Serie B. Abbiamo riconquistato la Serie A, facciamo l'impossibile per tenercela stretta, finora abbiamo sbagliato tutti, cerchiamo di non sbagliare più.
Sì,
io mi sento di dire questo, perché poi alla fine dei conti io non sono di quelli che giocano io l'avevo detto, no? Per cui il Parma retrocede, quello che l'aveva detto è contento perché può dire io l'avevo detto. A me non mi frega niente chi ha detto una cosa, io voglio che il Parma resti in Serie A. Spero che sia quello che pensano più o meno tutti.
E con questo appello noi davvero ringraziamo e salutiamo Francesco Monaco, sempre preciso e puntuale nelle sue osservazioni.
E buon viaggio a quei pochi che riusciranno comunque ad andare a Cagliari.
Grazie Francesco, un abbraccio.
Ciao, grazie a voi.
Ciao, Francesco Monaco sempre molto puntuale nelle sue riflessioni e osservazioni. Ora però noi andiamo in pubblicità.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in Via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Radio Parma. Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Rieccoci, seconda parte di Palla in tribuna per parlare del mercato, ma non solo. Andiamo a leggere qualche messaggio, ci stanno arrivando davvero tantissimi al 333-9200-170. Vito: sono stanco di sentire le lamentele, basta, i tifosi facciano i tifosi veri, per il resto la palla tocca al mister, che ho sempre difeso, ma tocca a lui ora fare dei correttivi, non stravolgere, nessuno gioca con il centrocampo a due, con il centrocampo a due non riesce a giocarci, si tura il naso e faccia del suo meglio, punto. Resto sempre fiducioso, qui mercato da 4,5, poco utile al momento della squadra, questo è Marco 70, che è pienamente d'accordo con quanto diceva prima Francesco Monaco in collegamento. Quando pensate ci sarà conferenza di presentazione e resoconto di calciomercato da parte di Cherubini? Questo è Fernando Couto da Porto, salutiamo il grande Fernando Couto, ovviamente non è lui, è Luca dal terzo anello. Si era detto subito dopo la chiusura del mercato, sicuramente Cherubini ci sarà questa conferenza, che perché ormai si è insediato da una settimana, però era corretto prima aspettare la chiusura del mercato. Duvica ha preso dal Como, era stato annunciato da Ampolini come seguito dal Parma, sì, confermiamo, era un nome sul taccuino del Parma, che poi ha optato per prendere Juric e Pellegrino. Ma a proposito di attaccanti, ne abbiamo in collegamento l'attaccante per eccellenza nella storia del Parma, allora diamo un benvenuto ad Alessandro Melli. Ciao Alessandro.
Ciao, buon pomeriggio.
Allora, tante critiche sul mercato della società, è ovvio che anche a te devo fare questa domanda: come giudichi le operazioni del Parma in questa sessione invernale?
Domanda complicata. Diciamo che obiettivamente si sperava magari che arrivasse qualche giocatore diverso, soprattutto in certe zone del campo dove secondo me il Parma ne ha assolutamente bisogno. Però probabilmente la società ha fatto le sue valutazioni e ha ritenuto opportuno in maniera così, più o meno.
Eh sì, allora, intanto Gabriele da Roma, un forte e caloroso abbraccio al mitico bomber Alessandro Melli, vera leggenda crociata, forza Parma, sempre e comunque. Ti chiedo, visto che sono arrivati due attaccanti, Juric Pellegrino davanti era quello che serviva al Parma, forse uno di troppo addirittura?
Ma non lo conosco, dunque mi sentirei abbastanza presuntuoso nel dare un giudizio su un ragazzo che non ho mai visto e non conosco, dunque obiettivamente non saprei dire. Credo che il Parma abbia bisogno di un'alternativa a Bonny che probabilmente è difficile da trovare. Hanno preso Juric, che è un giocatore totalmente diverso, però Juric mi dà l'idea di non essere un titolare, mi dà l'idea di essere un giocatore che può servire magari gli ultimi 20 minuti se stai vincendo, magari per difenderti anche sulle palle alte, oppure se sei sotto trovare un modo di arrivare nell'area avversaria con meno giro palla e più lanci lunghi.
Eh sì, e poi c'è anche molta discussione tra i nostri radioascoltatori sul mancato arrivo del centrocampista. Ci scrivono: il centrocampista mi è stato richiesto da Pecchia in quanto ne fa giocare solo due. Tu in mezzo l'avresti preso in più, sinceramente?
Allora io ho nutro molta stima per Pecchia, sì. E ho sempre pensato che potesse essere per noi un valore aggiunto. Credo che anche lui in questo momento qua abbia un po' di difficoltà e che sia forse un pochettino in confusione. E lì sarebbe molto importante le persone che sono intorno, che vuol dire sì. Lo staff, la dirigenza, perché credo che questa squadra qua dovrebbe pensare di giocare anche in un modo diverso. Sì. Perché ha spesso giocato col 4-2-3-1, e quando stai bene, sei brillante, col morale, è un modulo che è sicuramente propositivo. Ma quando poi hai periodi diciamo un po' più di difficoltà, dove magari fisicamente, magari anche moralmente non sei al massimo, giocare con un centrocampista in più sarebbe forse più opportuno, anche perché non abbiamo una difesa di quelle impermeabili. Cioè, noi avevamo difficoltà in difesa anche in Serie B.
Sì.
E questo che a volte non capisco di questa società, non aver capito che questa squadra qua anche in Serie B non era fortissima nel reparto difensivo, e la sensazione è che siamo rimasti più o meno con gli stessi uomini e non c'è stato nessun cambiamento. Dunque secondo me bisognerebbe cercare di trovare il modo di giocare con un centrocampista in più, però parlo da tifoso, da appassionato, poi bisognerebbe essere dentro lo spogliatoio e capire qualcosa in più.
Sì, allora mi arriva proprio adesso un messaggio. Domanda a Melli: se gli è mai capitato in carriera, quando tutta la rosa non riesce a performare e sembra avere grandi problemi a livello fisico, quali erano le cause e i correttivi?
Ma le cause per le condizioni fisiche non sono buone, c'è da capire, anche perché comunque se a metà campionato non sei molto avanti, è un po' strano pensare che una squadra che comunque ha una rosa, cioè noi una volta giocavamo, eravamo in 14-15, eravamo a fine campionato, oggi ci sono rose da 25-30 giocatori con 5 cambi a partita. Sinceramente faccio fatica a pensare che un ragazzo non sia già adesso a febbraio fuori condizione, anche perché il Parma appare fuori condizione da 3 mesi. È questo che mi fa un po' pensare a volte. Dunque lì quando la situazione è così bisogna capire, logicamente ci sarà lo staff tecnico con i preparatori, con i fisioterapisti, con tutte le persone competenti e capire dove sono le problematiche. Però mi sembra assurdo che Parma sia già a corto di fiato.
Eh sì, questo sicuramente fa.
Perché ripeto, poi ha corso di fiato da un po' di tempo.
Eh sì. Da ormai sì, qualche mese, l'ultimo mese e mezzo, solo praticamente la vittoria contro il Monza, peraltro al 98esimo. Qualche giorno fa, in un'intervista, Sandro, avevi detto che, insomma, per questa società il risultato sembra secondario. Il Parma a questo momento diventa la candidata numero uno a retrocedere. Ti chiedo questo: se al di là di questione fisica, moduli non moduli, c'è anche una questione mentale, che si fa fatica a vedere questa squadra sembra sempre avere meno cattiveria, soprattutto negli scontri diretti, rispetto alle squadre che sono in lotta per non retrocedere.
Allora, dico due cose, diciamo, che magari per cercare di spiegare meglio. Io, cos'è Krauske qua? 5 anni?
Sì, è arrivato settembre 2020, sì, quasi 5 anni.
In 5 anni direi che sono state, diciamo, più le sconfitte che le vittorie. Dunque abbiamo fatto una retrocessione, abbiamo fatto 2 campionati di Serie B un po' complicati, poi abbiamo fatto l'anno scorso una bella stagione e quest'anno, diciamo, stiamo ancora un pochettino. Io non ho mai visto Kraus e la dirigenza un giorno, una volta, andare in sala stampa e, come si dice in gergo, battere i pugni sul tavolo. Io non l'ho mai visti, mai, cioè anche nella retrocessione, mai. Dunque dà la sensazione, almeno personalmente, che vada sempre tutto bene. Cioè, questa è la sensazione che ho io da fuori. Cioè, non dico che devi farlo sempre, ma ogni tanto, cavolo, ci avrai le palle girate, porca miseria. Ma è successo. Questa è la prima cosa che un po' mi spiazza. L'altra cosa che invece è tecnica è che secondo me questa squadra qua, che secondo me è più forte tecnicamente di Venezia, Lecce, Verona, Monza, così, a volte mi dà l'idea che giochi troppo da squadra buona, a differenza di altre che invece sanno i loro limiti e giocano da squadra, diciamo, con i loro limiti, conoscendo i loro limiti. Cioè giocano la squadra che si deve salvare, noi invece giochiamo come se fosse una squadra da metà classifica in su.
Sì.
Queste due cose qui, secondo me, ci hanno portato dove siamo.
Sì, infatti ci scrivono: la cattiveria agonistica dell'allenatore Andrea, il problema è che picchia la fase difensiva, non la fa proprio, lui fa giocare la squadra con 6-7 uomini sopra la linea della palla, che è presunzione.
Ma anche qui io faccio fatica a pensare che Fabio sia così, passami il termine, cieco. Io non credo, perché è un uomo di calcio, sì. Conosce benissimo il calcio, meglio sicuramente di tanti di noi, fa allenatore da tanti anni. Io non posso credere che Fabio non capisca che la fase difensiva è importante. Io non ci credo a questo, e dunque a volte rimango anch'io un po' spiazzato da questa cosa qua.
Davidone, secondo me Sandro è una squadra molto debole psicologicamente, che si butta subito giù alle prime difficoltà. Sandro, questo è Ale, la sensazione che hai l'abbiamo tutti, è surreale, legato al discorso prima, ovviamente, alla società. Ti saluta ovviamente il nostro amico Luca, che veniva sempre a vedere i tuoi allenamenti e non solo tuoi in cittadella. Gianmarco, bravo Sandro, hai capito la filosofia americana, lo dico da sempre essendo British, questo è Gianmarco. Ti chiedo una cosa legata appunto a un messaggio che ci arriva sul Cagliari, quindi legato a partita domenica, questo è Ampo 60, il Cagliari gioca bene ed è una squadra solida, sarà dura domenica, Caprile grande portiere, anche ieri sera ha fatto 4 parate fondamentali, Piccoli se ha una chance fa gol, e dietro hanno gente che non fa tanti complimenti, mi viene in mente un nome, Mina, che insomma è un bel difensore roccioso. Speriamo che Pecchia studi il Cagliari per le contromosse, ma tanto non lo farà. Ecco, partite domenica col Cagliari, una volta che siamo con le spalle al muro, ti aspetti una reazione anche d'orgoglio della squadra?
Beh, sicuramente ce la aspettiamo e lo speriamo, nel senso che allora, noi stiamo adesso, abbiamo fatto un discorso abbastanza, diciamo, più negativo che positivo, però noi siamo ancora lì, abbiamo tempo, abbiamo possibilità di salvarci, e secondo me abbiamo anche i mezzi per poterlo fare. Dobbiamo soltanto cambiare, devono, perché noi siamo tifosi, non è che devono, secondo me, cambiare proprio modo di pensare come giocare, nel senso che secondo me si gioca troppo come se fossero, ripeto, da metà classifica in su. Cioè, io vorrei che giocassimo come il Verona. Cioè, il Verona è più scarso di noi, però il Verona gioca per salvarsi. Cioè, lo sa che si deve salvare. Noi a volte la sensazione è che non so se lo sappiamo. Questo dobbiamo cercare di cambiare.
Sì. Qui ci scrive Rolando: a me sembra che non ci sia molta fiducia da parte dei giocatori in questo modo di giocare, e quindi ecco che sembrano fuori condizione, e poi giochiamo così perché manca un leader in campo. Insomma, tante motivazioni. Tu Sandro, insomma, forse più un discorso di filosofia, di mentalità. A proposito, Pecchia, tu lo vedi saldo sulla panchina del Parma o non troppo?
No, non lo vedo saldo, perché fa parte del gioco del calcio. Cioè, se un allenatore ha delle difficoltà di risultati, è messo in dubbio, come normale che sia, ma questo lo sa anche lui. Non è che il suo passato che ci ha fatto dare su in Serie A lo tuteli totalmente, lo può aver tutelato un po', però oggi ci vuole anche da parte sua delle risposte, dunque è normale, ecco.
Sì. Cioè,
sarei più preoccupato se non ci fosse il dubbio.
Sì.
Perché vorrebbe dire il discorso che ho detto prima della società, che va tutto bene.
Sì. E questo non può.
Io mi auguro con tutto il cuore che Fabio rimanga qua, che ci salviamo, ma anche perché secondo me è un allenatore competente ed è una bravissima persona. Però qualcosa deve fare anche lui.
Sì, sicuramente. Lorenzo, bravo Sandro, ti fai complimenti per questo intervento. Sandro, ti ringrazio davvero di cuore per essere stato con noi, sei stato veramente puntualissimo e chiaro, veramente all'inverosimile. Grazie Sandro, ti mando un abbraccio. Ciao Sandro.
Grazie.
Ciao. Ecco, questo era Sandro Melli, anche lui idee assolutamente chiare su quello che è il momento del Parma. Gianmarco, ricordiamoci di D'Aversa, l'hanno tenuto per 23 partite con una sola vittoria, questo riferito chiaramente all'anno della retrocessione, la precedente stagione 2020-2021, quando D'Aversa tornò a Parma in sostituzione di Liverani nel mese di gennaio. Roberto da Modena: ma vi ricordate lo spareggio con il Bologna? De Sena, 18 anni, iniziato la gara bastonando tutti quelli che transitavano dalle sue parti, e così facendo ha fatto subito capire a compagni avversari che aria tirava. 18 anni, sapeva già trasmettere grinta e caparbietà. Non c'è bisogno di avere più di 30 anni per queste doti, ce ne vorrebbero adesso dei De Sena. Quella è una stagione indimenticabile, tra l'altro quest'anno ricorre il ventennale, speriamo davvero, toccando ferro, di non vivere un altro spareggio salvezza. Ma un po' per tastare l'umore dei tifosi, in particolare in Sardegna, dove il Parma sarà di scena tra pochi giorni, abbiamo in collegamento Klaus Vezzi degli Expat Parma Calcio 1913. Ciao Klaus, ben ritrovato.
Ciao Marco, buongiorno.
Allora, so che tra poche ore avete una diretta, immagino, infuocata sul mercato, e allora Klaus, la prima domanda è d'obbligo, l'ho fatta anche prima a Francesco Monaco e a Sandro Melli, la faccio anche a te. Che opinione ti sei fatto del mercato del Parma?
Il titolo del nostro video è niente di nuovo sul fronte occidentale, rigato sul fronte mercato, perché fondamentalmente è quello che è successo. Io suppongo che sia Pecchia che gli altri tifosi si aspettassero un mercato diverso, un mercato atto a rinforzare la rosa, a inserire elementi di esperienza per provare a raggiungere questa salvezza che, considerando il livello delle altre squadre, non mi sembra poi così difficile. Però a quanto pare la nostra società vuole fare le cose nel modo più difficile possibile, e in questi anni lo abbiamo visto.
Ti chiedo questo, secondo te qual è stata la mancanza principale a fine mercato? Perché insomma ci si è un pochino divisi, difensore, centrocampista, terzino.
Il difensore era il minimo sindacale, secondo me ne mancavano almeno due difensori centrali, viste comunque le problematiche della nostra rosa, e in più secondo me sul reparto dei terzini manca qualcosa, manca anche un centrale di mediana praticamente, e poi secondo me, non so, questo ragazzo Pellegrino che è arrivato come sarà, però una punta sicura mancava, non basta secondo me l'arrivo di Djuric. Però a dire manca questo, manca quello, praticamente manca una squadra intera fondamentalmente. Probabilmente si doveva agire meglio in estate e non valutare una rosa da Serie B, che secondo me per alcuni elementi non era adatta neanche alla Serie B, valutarla come pronta. Ma qualsiasi altra persona, anche un semplice tifoso un non addetto al lavoro, ai lavori, si rendeva conto che questa rosa non era all'altezza. Però evidentemente Fecchia e Rascita hanno fatto determinate valutazioni. Però secondo me in questo caso si chiede scusa se ammettono i propri errori. Io questo sinceramente non l'ho visto.
Sì, non è stato visto questo. Ti chiedo anche questa riflessione sul post partita con il Lecce. Facciamo un passo indietro: la contestazione dei tifosi sotto la tribuna centrale, la conferenza stampa, ha parlato il DS Pederzoli e non l'allenatore Pecchia. Al di là di come è andata la partita, che dopo magari analizzeremo anche quella, che però mai è passata, però il dopo partita cosa ha detto o non ha detto?
Al di là che non ha detto assolutamente niente di quello che magari un tifoso si aspetterebbe, io avrei sinceramente gradito di più le parole di un Cherubini che di un Pederzoli, anche perché Pederzoli secondo me non ha chiarito proprio nulla, anzi ha rinforzato le proprie scelte, le proprie idee. E in realtà gli ultimi due mesi stanno dimostrando che le scelte fatte a inizio stagione non sono state quelle giuste. E secondo me, io vorrei centrare anche un po' l'attenzione sull'atteggiamento di Pecchia, che gli ex Parma Calcio 113 hanno sempre sostenuto come l'allenatore giusto del Parma, e questo non lo ritrattano, però è da due mesi che non si vede niente, è da due mesi che questa squadra è un po' alla balia, in balia degli eventi, e questo Pecchia di adesso che si incancrenisce un pochettino su questo 4-2-3-1, non avendo comunque i giocatori all'altezza per poter supportare questo modulo un po' sbilanciato, diciamo che sta dimostrando anche il nostro allenatore che ha dei limiti, e secondo me un Cherubini potrebbe in certo senso aiutarla a fargli capire che questo modulo non è sostenibile da questa rosa. Però ad esempio un Pederzoli si è dimostrato che non è stato in grado di consigliare Pecchia in questo ambito, insomma, cioè cercare di essere un pochettino più equilibrati invece di cercare di vincere le partite, anche perché magari invece di cercare di vincere la partita, cercare di pareggiarla, che con tutti i pareggi mancati magari avremo qualche punto in più e saremo fuori da questa zona calda, insomma.
Zona calda in cui c'è anche il Cagliari che ha perso ieri con la Lazio e si trova un punto avanti al Parma, quindi quello di domenica a tutti gli effetti uno scontro diretto, ma il Parma potrà contare, non ci sarà il centro di coordinamento perché proprio comunicato di ieri in considerazione del calendario degli anticipi posticipi pubblicati solo nella serata di venerdì 31 gennaio, la trasferta di Cagliari non sarà organizzata essendo purtroppo già tutti esauriti i posti nelle varie compagnie aeree, questo il messaggio del centro di coordinamento del suo presidente Angelo Manfredini, ma ci sarà invece presente Klaus. Allora Klaus, ti chiedo, tanto se sei carico per questa partita a tenere alto l'onore del Parma, poi insomma come organizzerai questa tua giornata e cosa ci dobbiamo aspettare da questa partita che alla luce anche degli ultimi risultati riveste un'importanza ancora più vitale?
Sì, io spero che, essendo probabilmente uno dei pochi che ci sarà, non mi aspettino fuori, visto che sono anche in macchina, e qualcuno mi meni. Poi base al risultato vedremo. Quindi la paura c'è, quindi suppongo di almeno proverò a parcheggiare la macchina molto lontana e cercherò di passare inosservato, insomma. A parte gli scherzi, io mi aspetto una partita difficile, perché comunque il Cagliari a casa sua lotta tantissimo. Noi abbiamo dimostrato di essere un po' scarichi e io mi aspetto una bella reazione dai nostri, però come dicono i tifosi ultimamente, speriamo di vincere la prossima, e la prossima è decisiva, ma forza di aspettare la prossima, le partite passano. Sarà sicuramente una bellissima partita, probabilmente piena di gol. Io se il Parma esce di lì anche con un pareggio sono più che soddisfatto, però diciamo che la vedo dura, insomma, non sono molto fiducioso. Speriamo che i nostri giocatori abbiano capito dove hanno sbagliato le ultime partite e ci facciano questo bel regalo, soprattutto per i pochi che ci saranno.
Chiudiamo con il messaggio di Davidone: tutti uniti a tifare la nostra squadra del cuore. Con questo salutiamo e ringraziamo Klaus Vezzi e mi raccomando, domenica confidiamo in te nel tuo tifo.
Sicuramente, grazie di tutto.
grazie a Klaus degli Expat Parma Calcio 1913. Siamo arrivati in chiusura, grazie a Simonetta Collini per la regia, a voi radioascoltatori per averci seguito. Noi ci ritroviamo domani, sempre qui, poco dopo le 14, con Palla in Tribuna. Buon proseguimento di giornata.